stai ascoltando info@rsd.
Iniziamo dalla musica, il nostro core business, come direbbero quelli bravi. Settimana scorsa abbiamo approfondito una guida di Repubblica che racconta il rapporto davvero peculiare fra l'Emilia Romagna e la musica. Oggi in particolare ci concentriamo su Cesena, da dove vi parlo, una storia musicale antica, importante, straordinaria. Già, che ne so, nel XIV secolo la Scola Cantorum presso il capitolo della cattedrale, poi negli anni Romeo Castellucci, Rocky Mille, insomma eventi anche di risonanza mondiale. Un recente rapporto del WTO, che è l'organizzazione per il turismo, insomma in particolare delle Nazioni Unite, si intitola Music is the new gastronomy, cioè la musica è il nuovo cibo, a conferma di come la musica stia assumendo una funzione di diciamo così trascinatore di sviluppo economico e di immagine dei luoghi, analoga a quella che è stata negli ultimi 30 anni la svolta molto positiva dell'enogastronomia. Per celebrare tutto ciò è stata fondata un'associazione e ieri c'è stato un incontro in un luogo storico di Cesena, che è la Biblioteca Malatestiana, associazione che si chiama Cesena, città della musica e del ballo. Ne fa parte Andrea Pollarini, che è collegato con noi. Buonasera Andrea, benvenuto qui su Radio Storia Delta.
Grazie a voi.
Come stai?
Bene, voi?
Tutto a posto, è lunedì, siamo all'ultima oretta di diretta e direi che andiamo alla grande. Allora Andrea, partendo intanto dalla giornata di ieri, nel pomeriggio vi siete incontrati per presentare alla cittadinanza e alla stampa questa nuova realtà. Ce ne parli un po'?
Sì, ieri abbiamo fatto un evento abbastanza particolare che riguardava gli archivi, o meglio, quelli che noi abbiamo chiamato giacimenti musicali, perché l'idea nostra è un po' più ampia di quella dell'archivio formalizzato sostanzialmente. Ieri abbiamo presentato quattro archivi importanti, quello della Biblioteca Malatestiana. La Biblioteca Malatestiana ha una sezione musicale di libri musicali e di libri sulla musica, trattati sulla musica, molto antichi. Quello di Franco Dell'Amore, che è sicuramente l'archivio più importante in assoluto sulla musica popolare romagnola, tradizionale, un archivio con 70.000 reference fra spartiti, incisioni, documenti vari, quello di Maurizio Comandini, che è un archivio imponente di musica jazz, rock e elettronica, e poi l'archivio abbastanza informale ma interessante del Vivia, che in questi 40 anni di vita ha in qualche modo tenuto conto, documentato le cose che succedevano lì dentro, e ieri ha presentato uno storico concerto di Jeff Buckley del 1995.
Diciamo wow.
E la difficoltà è stata quella di individuare un format, perché se io presento un archivio visivo, quadri, fotografie, le appendo a una parete e le faccio
facile
vedere, no?
Sì.
Non posso fare la stessa cosa con la musica, quindi abbiamo chiesto a ciascuno dei rappresentanti di questi archivi di estrapolare una cosa particolarmente significativa, diciamo così, no? Particolarmente rappresentativa, particolarmente rara del proprio patrimonio, e di venire a raccontare. Quindi è venuto fuori uno strano format nuovo in cui il racconto si mescolava all'ascolto della musica, diciamo così, strana per il tipo di situazione. Voi lo fate tutti i giorni, naturalmente, cioè fate ascoltare la musica e poi la raccontate, ma in un posto come la Biblioteca Malatestiana questa era una cosa nuova, diciamo così, e pensiamo che la cosa sia andata bene, che la ripeteremo sicuramente, anche perché in questa esplorazione l'abbiamo appena cominciata. Cioè questi archivi in realtà, che sono in gran parte sconosciuti o difficilmente accessibili, perché se è un archivio di un privato è difficile, insomma in qualche modo bisogna conoscere quel privato, e come dire, è un lavoro che noi proseguiremo nel tempo. Però questo qui è un pezzo del ragionamento che tu avevi introdotto. Cioè in realtà noi abbiamo combinato due elementi: uno è la storia musicale di questa città, che non è la storia di una città di provincia, cioè non è il profilo musicale di una città di provincia, perché questa lo dicevi tu, cioè una storia che dura da 8-9 secoli e che per ogni secolo ha prodotto dei protagonisti. Cioè nel XIII secolo c'era un signore che si chiamava Camillo Almerici, che era un musico e compositore importante alla corte della regina Giovanna di Napoli, la regina Giovanna d'Angiò. Il secolo dopo c'era Camillo Zanotti, che era un musico e compositore alla corte di Rodolfo II, imperatore d'Austria. E questi uscivano sempre col nome Cesenatis, no? Cioè veniva sottolineato in qualche modo la provenienza. E poi siamo arrivati ad adesso. Romeo Castellucci è uno dei più importanti registi d'opera del mondo, Rocky 1000 lo conoscete tutti, non è che ve lo dobbiamo raccontare. Lorenzo Senni è uno dei compositori più interessanti della scena techno-trance europea, insomma, no? Cioè, questa città continua a produrre protagonisti, diciamo così, oltre alle proprie istituzioni, perché pensa che la scuola comunale di Cesena, quella che adesso si chiama Istituto Corelli, è del 1806, è una delle scuole comunali più antiche d'Italia, anzi in realtà prima dell'Italia, perché nel 1806
esatto, non c'era ancora,
non c'era ancora diciamo così, no? Ed è stata la culla di tutti quei musicisti come Carlo Brigis, Clank, Secondo Casadei, che hanno imparato lì a suonare e poi sono diventati i fondatori del Liscio, ad esempio, no? Ti sembra una storia banale? A me sembra una storia importante, interessante da raccontare in un periodo come questo, in cui la musica, lo dicevi tu, sta diventando trend topic, cioè alla musica sta succedendo quello che è successo alle arti visive 30-35 anni fa, con l'inaugurazione del Guggenheim di Bilbao, dei grandi musei, dicendo adesso sta capitando alla musica. Ci sono alcune città che cominciano a fare dei piani strategici della musica e noi pensiamo che questa città, la nostra città, deve cominciare a mettere a sistema questi due elementi, cioè la propria storia e il proprio futuro. E ricombinarli fondamentalmente.
È una bellissima immagine, Andrea, e due cose ti voglio chiedere. La prima è che diciamo possiamo definire Cesena anche come il luogo dove di fatto il Liscio è nato nella seconda metà dell'Ottocento, e volevo chiederti, secondo te quali sono, cioè perché Cesena dunque ha un terreno così fertile nei secoli? Qual è il segreto? A cosa lo dobbiamo tutto ciò? Domanda da un milione di dollari, mi rendo conto.
Ma perché queste cose si alimentano fondamentalmente, no? Quel Baggioli che è stato a capo della costituzione della scuola musicale, la scuola musicale inizialmente era in Palazzo Albornoz, dove adesso c'è il comune, diciamo così, no? Poi si è spostata al convento di Sant'Agostino e poi si è spostata nella seconda metà dell'Ottocento al ridotto del teatro comunale, quello che adesso è inutilizzato in questo momento e che noi abbiamo indicato all'amministrazione comunale. Sai che la regione Emilia Romagna ha lanciato questa proposta di fare il Liscio patrimonio dell'umanità UNESCO.
Esatto.
E noi abbiamo detto: bene, noi abbiamo la storia, le competenze e il luogo, perché quella è la culla. Quello secondo noi deve diventare casa UNESCO, cioè il luogo dell'elaborazione, diciamo, di questo processo, che sarà un processo lungo perché questi processi di ammissione durano anni. Bene, il luogo è quello, è inutile che ne cerchiamo degli altri, quello deve diventare la casa della candidatura UNESCO. Questa è la nostra provocazione che abbiamo fatto all'amministrazione, perché l'amministrazione a sua volta coinvolga la regione in questo tipo di situazione. Tu dicevi perché? Ma perché queste cose non muoiono mai, nel senso che le radici continuano, cioè le piante continuano a produrre, no? Quindi se tu hai un antico retaggio, un'antica attitudine, diciamo così, no? A cantare, produrre, suonare, eseguire musica. Ma tu pensa cosa è stato nel Novecento, il jazz, Guido Pistocchi e Marco Tamburini. Non c'è un segmento, pensa al Museo di Musica Meccanica di Villa Silvia.
Villa Silvia, certo.
No? Cioè non c'è un segmento musicale che non abbia visto in qualche modo un protagonista cesenata, sostanzialmente. Allora questa cosa va valorizzata, perché sono esattamente queste le cose da valorizzare, perché poi in realtà costituiscono, come dire, uno degli elementi del made in Cesena, che serve poi a vendere Cesena in tutti i sensi, non solamente nell'aspetto musicale. Perché quando noi parliamo di economia della musica, pensiamo al fatto che c'è uno che costruisce una chitarra, uno che la vende, uno che la suona. Ma in realtà in questo momento questi elementi culturali servono a promuovere il territorio nella sua complessità. Anche per vendere il vino mi serve, come dire, la dimensione culturale.
Certo. Sono, diciamo, settori, compartimenti contigui sui quali si può lavorare in sinergia per aumentare conoscenza, diffusione, cultura, insomma, e anche semplice puro godimento, Andrea.
In Italy di che cosa è fatto? Quando uno dice made in Italy, dice creatività, storia, cultura, amore per la tradizione, ecco, su queste cose qui.
Sono quegli elementi lì, Andrea. Esatto. Molto molto interessante, ti ringrazio, Andrea. Allora, per chi volesse seguire anche gli sviluppi futuri, magari ti chiedo anche nell'ultimo minuto che abbiamo a disposizione che cosa c'è all'orizzonte, però per chi volesse prendere parte magari anche attiva a questa associazione neonata e si chiama Cesena Città della Musica e del Ballo, come vi contatta, Andrea?
Noi adesso abbiamo semplicemente un profilo Facebook, fondamentalmente, perché è una cosa che in realtà è nata da poco, è nata da una chiacchierata fra amici, in un'occasione di che è capitata 4 mesi fa, abbiamo deciso di far partire questa iniziativa. Noi ripeteremo sicuramente questa cosa degli archivi, perché abbiamo pensato anzi di rifarla 2 volte all'anno, il 9 di giugno perché è la giornata mondiale degli archivi e il 1 di ottobre perché è la giornata mondiale della musica, quindi in qualche modo di incardinarla. Ma più avanti faremo operazioni complesse, adesso stiamo seguendo questa cosa del liscio di cui vi parlavo e in primavera pensiamo di presentare un osservatorio musica impresa per spiegare alle imprese in quanti e quali modi la musica può essere utile loro per fare meglio impresa, fondamentalmente. Poi faremo anche altre cose.
Wow, Andrea, in bocca al lupo a te e a tutti i soci di questa, di questo sodalizio, che non può che trovare il nostro favore, essendo il pane quotidiano per noi la musica e per fortuna. Grazie davvero ad Andrea Pollarini, molto interessante Andrea, e buon lavoro allora.
Grazie tante, a presto, ciao.
Come vi abbiamo raccontato, ieri si è svolto alla sala proiezioni della Biblioteca Malatestiana, un luogo assolutamente da visitare se non l'avete fatto, è la presentazione non solo dell'associazione ma anche l'ascolto della sezione musicale della biblioteca, degli archivi di Franco Dell'Amore e di Maurizio Comandini, che è collegato con noi. Buonasera Maurizio, benvenuto qui su Radio Sera.
Buonasera, buonasera.
Com'è andata ieri Maurizio allora?
Ma è stato interessante perché comunque, insomma, come dire, è la prima manifestazione di questa associazione, anche se in realtà avevamo fatto una sorta di prova generale con il compleanno di Zach Lenn,
grande,
che è l'inventore del liscio.
Ecco, scusami Maurizio, hai citato Taka Zach Lenn, per chi non lo sapesse ci fai un piccolo riassunto delle puntate precedenti?
Guarda, abbiamo verso metà ottobre, adesso io onestamente non ricordo la data esatta, mi sembra fosse il 14, sapendo che c'era questo compleanno abbiamo colto l'occasione per una prima presentazione dell'associazione con un piccolo video che è stato girato e prodotto praticamente da Lorenzo Bassano, che è un bravissimo regista di Cesena, che però lavora a livello internazionale con grandi marchi da Coca-Cola a Honda eccetera eccetera, quindi è un regista che ci dobbiamo tenere caro perché è veramente molto bravo.
Zach Lenn invece, ecco, scusami, ti faccio arrivare però la domanda in realtà non è tanto finalizzata all'evento che avete svolto, ma al personaggio a cui avete reso omaggio. Per chi non lo conoscesse, chi era Zach Lenn?
Allora, il vero nome è Carlo Brighi. Ti anticipo che non sono un grande esperto di liscio, ma ho imparato da Franco Dell'Amore tutti questi particolari quando abbiamo fatto questa celebrazione del compleanno. È stato il primo a fare il liscio qui da noi. Tieni conto che all'epoca, stiamo parlando dell'Ottocento, la figura del musicista classico si mischiava facilmente con la figura del musicista più popular, e Zach Lenn, come era soprannominato, Carlo Brighi il vero nome, è stato proprio un esempio chiarissimo di questo, perché lui suonava sia nell'orchestra del teatro e in più ha creato in qualche modo la prima balera, prendendo una sala che era poi di casa sua, e questa sala l'ha fatta diventare il posto dove la domenica prima i suoi amici, poi piano piano la cosa si è allargata, andavano a ballare.
Abbiamo la tradizione, un retaggio che ancora prosegue, e spesso e volentieri i musicisti prima di iniziare dicono Taka Zach Lenn, in omaggio a questo personaggio,
sì,
di cui stiamo parlando.
È diventato una sorta di scheramazia sostanzialmente.
Esatto. Maurizio, allora al di là di Zach Lenn, abbiamo divagato un pochino, ma lo hai citato, mi piaceva diffondere questo aneddoto, insomma, chi non ne fosse consapevole. Tornando invece alla tua presenza ieri, dunque ci raccontava Pollarini, tu hai un archivio bello spesso di jazz, rock, musica elettronica. Com'è nata questa passione? Come lo hai messo insieme? Con quale criterio? In quanto tempo? Insomma, sono tante le curiosità, lascio a te il
microfono. Guarda, io sono un musicomane che un musicologo, mi definisco così, da praticamente da sempre. Nel senso che la mia collezione, i primi dischi che ho comprato sono Abbey Road dei Beatles, il disco dei Blind Faith, che era il gruppo che si era venuto a creare quando si sono sciolti i Cream di Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker. E quindi Eric Clapton e Ginger Baker hanno aggiunto, dopo lo scioglimento dei Cream, hanno aggiunto Stevie Winwood al piano e soprattutto alla voce, e Ricky Gretsch, che era il bassista dei Family, e hanno fatto questo disco bellissimo, che però purtroppo non ha avuto seguito, perché poi anche quel supergruppo lì si è sciolto abbastanza velocemente. I dischi, ricordo benissimo, li ho comprati in un negozietto che esisteva nella strada che dalla barriera va giù verso la stazione, che mi sembra si chiama, io con le vie ho i nomi, faccio sempre confusione, dovrebbe essere Carducci forse, boh. Comunque più o meno dove c'era la pasticceria Luciano, dove c'era il negozio degli elettrodomestici di Miri, c'era un negozietto piccolino perché era proprio una stanzetta. Io sono nato e ho abitato fino al periodo dell'università a Borello, e quindi venivo giù al liceo scientifico tutti i giorni, prendevo la corriera e quindi ogni giorno passavo da di lì. Piano piano, prima guardando la vetrina, poi entrando, sono diventato amico del titolare, e quindi i miei primi dischi li ho comprati da loro. Per cui ricordo esattamente, i primi due sono stati prima Abbey Road, poi subito poco dopo il Blind Faith.
Wow.
Adesso sono arrivato a oltre 31.500 titoli, intendendo per titolo normalmente un LP, un CD, ma certe volte io intendo per titolo anche un, per esempio, ho fatto l'esempio ieri, ho un cofanetto con l'integrale di Miles Davis per la Columbia, sono 70 CD e per me conta sempre uno, quindi in realtà questo numero che ho dato, se volessimo dire da quanti album è composto, sicuramente sono più di 31.500. Di questi qui, Miles Davis, che è il mio musicista preferito, su 31.500 titoli, 1.400 sono di Miles Davis. Poi c'è Jimi Hendrix, sul quale ho scritto anche un libro per la Mondadori, che parla dell'unica tournée che ha fatto Jimmy in Italia nel 68. Io il libro l'ho fatto nel 98, quindi a 30 anni dalla tournée di Hendrix in Italia. Ho fatto un po' di radio con Pino Saulo su Radio 3 per parlare di quel momento in cui il rock e il jazz si sono un po' mescolati, quindi 67, 68, 69, soprattutto negli Stati Uniti, ma poi anche in Inghilterra con i Nucleus, eccetera, eccetera.
Wow.
Questo è un po' l'origine della mia collezione, però tieni conto che in realtà c'era qualcosa che mi attirava nella musica, e una cosa che io non ricordo perché ero troppo piccolo, ma che mia mamma mi ha raccontato mille volte, è che quando entrò, io sono nato nel 1953, credo verso il 56, è entrata in casa nostra la prima radio, che era una radio con anche i giradischi. E con i giradischi, con la possibilità di ascoltare anche i long playing, e mia mamma racconta che io mi mettevo in piedi davanti a questa radio quando avevo appunto 3 anni giù di lì, e ascoltavo, e soprattutto ero molto curioso di vedere come funzionava il meccanismo della puntina che andava sul disco e veniva fuori la musica, e mia mamma racconta che battevo il piede a tempo di musica, e questo me l'ha raccontato mille volte per dirmi che già da piccolino la musica mi aveva catturato.
Maurizio, mi dispiace un sacco, purtroppo abbiamo esaurito il tempo, io andrei avanti altro che per tutto il lato B, anche il lato A, un altro paio d'ore, spero vi saranno altre occasioni per fare ancora due chiacchiere con te. Abbiamo parlato con Maurizio Comandini del suo archivio, pensate, oltre 31.500 dischi dal jazz al rock e l'elettronica. Credo che questa sera, visto il tuo stimolo, mi ascolterò qualcosa di Miles Davis. Intanto Maurizio, grazie, e continuate così con questa associazione neonata Cesena, città della musica e del ballo, di cui Maurizio fa parte. Grazie Maurizio.
Lo faremo sicuramente, grazie a
un
voi.
Abbraccio, ciao.